Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Sono le 18:33 minuti su Radio Popolare, di nuovo in diretta con Presi per il Colle, per seguire fino a questa sera l'ottavo scrutinio, l'ottava votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Sarà quello buono, come sapete, hanno raggiunto l'accordo questa mattina sul nome del Presidente Mattarella, che a cui quindi verrà sostanzialmente imposto di fare un secondo mandato. Cos'è successo oggi? Che dopo aver trovato l'accordo, tutti i leader di maggioranza, con anche i capigruppo dei propri partiti, sono andati al Quirinale. Alle 3 sono stati in mezz'oretta col Presidente della Repubblica, il quale poi ha ricevuto anche i delegati delle regioni. Insomma, tutti sono andati in tanti, veramente in tanti, per farsi dire sì a questa rielezione, che dovrebbe essere assolutamente plebiscitaria. Solo Fratelli d'Italia si chiama fuori, con ogni probabilità si asterranno, non penso che...
Hanno preannunciato che voteranno Carlo Nordio, il loro candidato di bandiera da qualche giorno a questa parte.
Tutti i leader hanno dichiarato nel pomeriggio, hanno fatto conferenze stampa, adesso poi ascolteremo che cosa hanno detto Letta, Meloni, Salvini, Renzi e anche il ministro Giorgetti, sul quale c'è stato un caso a un certo punto del pomeriggio, sembrava che minacciasse le dimissioni, non si capiva se in polemica con Salvini o con chi. Buonasera al direttore Sandro Giglioli. Sandro.
Buonasera Lorenza, buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Allora ci siamo, c'è un certo entusiasmo intorno al demimonde che ha seguito queste elezioni. Secondo me un po' meno entusiasmo nell'opinione pubblica, non tanto perché Mattarella non piace, anzi sappiamo che è amatissimo, ma perché insomma la politica sembra che sia completamente inutile, no? Si sono riuniti una settimana, hanno preso le prime pagine, gli spazi televisivi e radiofonici per tornare esattamente come si stava prima.
Alla casella di partenza.
Mattarella al Quirinale, Draghi al Palazzo Chigi.
Sì, e noi apriremo i microfoni questa sera anche per sentire così la vostra opinione su tutto quello che è successo. Si va a concludere questa sera. Ma intanto, ecco come sentite, alla Camera si vota.
Melilli.
La prima chiama dei deputati, la prossima è Giorgia Meloni. Proseguono le operazioni di voto.
Meloni.
E alla Camera ci sono i nostri Luigi Ambrosio e Anna Bredice. Buonasera a entrambi.
Buonasera. Buonasera.
Allora Anna, verso che ora è prevista? Secondo te, fate insomma due calcoli sul ritmo delle votazioni fino a questo momento. Ormai sono due ore che si vota, la seduta è iniziata alle 16:30. Qual è la previsione per la conclusione delle votazioni e poi anche per il momento dello scrutinio, in cui ci sarà il raggiungimento del quorum, cioè 505 voti per Mattarella, e come possiamo immaginare, come è successo altre volte, si leverà un grande applauso da tutto l'emiciclo.
Esattamente, sì, sarà. Le votazioni sono in corso, come sentite, e saranno un po' più lunghe degli altri giorni, naturalmente, perché se negli altri giorni molti gruppi avevano detto di votare scheda bianca oppure disertare il voto, oggi tutti voteranno e naturalmente si attende tantissimi voti a favore di Mattarella, quindi insomma sarà un po' più lunga degli altri giorni, e quando si conteranno 505 volte Mattarella, lì scatterà, come dicevi tu, l'applauso, e questo si prevede sì intorno 8:30-9, insomma in quella fascia d'orario. Devo dire che l'atmosfera qui è già molto molto più rilassata rispetto a ieri, già da questa mattina lo è, per cui è si notano molti più sorrisi, deputati che non stanno più davanti agli schermi a guardare chi entra, chi esce, se si ferma più del previsto a scrivere e così via, perché va liscia. Mattarella ha già detto ai capigruppo che sono andati al Quirinale, avevo altri piani, però se il Parlamento chiama io ci sono. Insomma, quindi un esito assolutamente già scontato, ma non prevedibile. Ecco, alcuni lo chiedevano già da tempo, però ci è voluto una settimana dove i partiti hanno messo in evidenza le contraddizioni che ci sono qui nel Parlamento, nel governo, e l'incapacità di trovare questo famoso nome condiviso dalla maggioranza.
Luigi?
Luigi Ambrosio, presente? Mi sa che non è collegato con noi.
A raggiungere, se vedo Luigi, provo a...
Fagli presente che dovrebbe collegarsi gentilmente.
È collegato.
Sì, credo. Dovrebbe rispondere gentilmente. Vabbè, sarà qualche problema di
linea. Lo vedo collegato. Facciamo una cosa. Allora, siccome, come dicevo, ci sono state varie conferenze stampa, sono uscite cose anche abbastanza interessanti, sia per quello che riguarda il futuro dell'alleanza di centrodestra, sia per quello che riguarda il centro-sinistra, sia per quello che riguarda il futuro del governo, le difficoltà che il governo potrà incontrare dopo che la maggioranza ha dato questo spettacolo nell'elezione della Presidenza della Repubblica. E poi è saltato già fuori anche il tema della legge elettorale, perché essendosi un po', diciamo, scomposte le carte in questa elezione del Presidente della Repubblica, c'è già chi pensa a nuove alleanze possibili per le prossime elezioni. Allora, partiamo da Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, che ha tenuto una conferenza stampa poco prima dell'inizio delle votazioni, dell'ottavo scrutinio.
Io credo che dobbiamo prendere atto che quello che è accaduto dimostra che la politica italiana è bloccata. Il nostro paese ha bisogno di un rinnovamento politico, ha bisogno di un rinnovamento di regole. Il nostro paese ha bisogno di entrare in una fase nuova, che sarà una fase, credo, molto importante rispetto a quello che abbiamo vissuto. Uno degli elementi che io considero molto importante, per esempio, è cogliere da questa vicenda la necessità di limitare il più possibile quello che invece nelle ultime legislature, in questa legislatura, è stato un elemento abbastanza usuale e importante, cioè il trasformismo parlamentare. È evidente che il Parlamento ha bisogno di essere un Parlamento che lavora in ordine, che lavora quindi in una situazione chiara, limitando al massimo la frammentazione. E quindi mi sento di dire che una delle conseguenze di tutto quello che è successo è che siamo vicini a trovare la possibilità di approvare la riforma dei regolamenti parlamentari che limitino il trasformismo parlamentare. E io spero che questa vicenda dia ulteriore spinta, sempre nel rispetto dell'articolo della Costituzione, che ovviamente dà al parlamentare libertà, naturalmente, ma questo non vuol dire che ci siano delle regole che debbano quasi incitare o rendere vantaggioso il cambio di casacca rispetto al mantenimento, diciamo, della casacca con la quale si è stati eletti. Questo è un primo punto che voglio citare, perché non vorrei che, appunto, stasera tutti i parlamentari andassimo a casa con l'idea che abbiamo risolto i problemi, perché la scelta per la seconda volta della rielezione del Presidente della Repubblica in carica è chiaramente una scelta che dimostra la difficoltà della politica e dobbiamo esserne consapevoli. È ovvio che in questo momento il pensiero va al grande sollievo di tutti per essere riusciti ad arrivare a una soluzione in un tempo lungo, ma insomma relativamente rapido rispetto a quelle che potevano essere i blocchi e quelle che potevano essere le difficoltà. Mi rendo anche conto che si è dato luogo e si è sviluppato, si è dipanato un continuo scontro di veti contro veti incrociati, spesso e volentieri non comprensibili o spesso e volentieri difficili da accogliere. Però devo dire che il punto di partenza della difficoltà è stato proprio il punto dal quale siamo partiti questa mattina per arrivare alla conclusione in poche ore, e cioè che non c'è nessuna delle due coalizioni che esprime la maggioranza di questo Parlamento. Il punto è che questo elemento che noi abbiamo fin dall'inizio messo al centro della nostra riflessione ed è stata la bussola con la quale ci siamo mossi, voi avete visto che noi non abbiamo messo in campo nessun nome di parte. Noi potevamo mettere in campo tanti candidati presidenziabili, tra le nostre file c'è un lungo elenco di possibili ottimi successori di Sergio Mattarella. Ma non l'abbiamo fatto per un motivo molto semplice, che l'unico profilo che poteva trovare il consenso di questo Parlamento doveva essere un profilo di una personalità super partes, che non veniva da una parte politica, ma una personalità super partes. E dispiace che ci sia voluto tutto questo tempo perché tutti si rendessero conto di questo, e tutto questo tempo con questo dipanarsi appunto di scontri, di veti, che sicuramente non hanno dato una buona immagine del nostro paese. Meno male che c'è una figura come quella del presidente Mattarella che credo oggi faccia felici tutti gli italiani, e sono contento che il Parlamento oggi abbia interpretato il sentimento che è diffuso nel nostro paese, un sentimento credo molto importante. Noi ovviamente da domani comincia un'azione politica nuova, rinnovata. Credo che questa vicenda ci dia un rinnovato ruolo dentro la politica, dentro il Parlamento, anche e soprattutto perché è cambiata la geografia politica in questi giorni. È cambiata la geografia politica dentro il centro, dentro il centrodestra, e noi ovviamente vogliamo interloquire e interpretare questi cambiamenti. E ovviamente vogliamo continuare a lavorare per rafforzare una coalizione. Io voglio aggiungere a tutto questo il fatto che nei passaggi cruciali di questa vicenda così complicata, quello che è oggetto di tante discussioni, alle volte anche di tante ironie, è esistito, e io lo rivendico. Il famoso campo largo c'è stato. Nei passaggi cruciali di questa vicenda noi siamo riusciti a tenere insieme partiti politici, gruppi parlamentari che vanno diciamo dalla parte più centrale alla parte più progressista o movimentista del nostro schieramento politico. Siamo riusciti a far sì che il campo largo esistesse, funzionasse. Ci vuole tanto lavoro faticoso, di collante, di pazienza, ma c'è stato e ha funzionato. E lo rivendico come uno dei nostri successi principali, cercando soprattutto di vivere questa vicenda con sempre i toni giusti, che sono sempre stati i toni che sono legati a che cosa? Al fatto che fino all'inizio abbiamo detto che si doveva trovare un'intesa super partes e quindi non ci doveva essere nessun vincitore, perché tutti potessimo essere vincitori.
Allora, Letta che si rammarica, lo avete sentito, dello spettacolo dato dalla politica, ma sembra un po' chiamarsi fuori e anzi rivendica il fatto che il centrosinistra a conti fatti ha tenuto. Sandro, secondo te oggi come oggi, dopo tutta questa settimana, si può dire che il centrosinistra ha tenuto alla fine o non è proprio così?
Beh, Letta è io lo chiamerei il mezzo vincitore, direi mezzo perché da queste vicende mi pare che sia difficile dire che ci sono veramente vincitori, siamo tornati appunto al punto di partenza. Però ha dimostrato due cose, ha dimostrato quello a cui tiene moltissimo, a dimostrare il Partito Democratico ormai da anni, cioè di essere la forza di responsabilità del paese, quella che non perde la testa, quella che pensa alla stabilità, non andare tutto in vacca come i cosiddetti sovranisti. Ha dimostrato questo famoso senso di responsabilità, piace o non piace. La seconda cosa è riuscito a tenere insieme in qualche modo i rapporti con l'alleato, in modo altalenante, a momenti alterni. C'è stato un momento ieri sera in cui il Partito Democratico era molto arrabbiato con Conte, quando Conte se ne è uscito con la storia della donna in contemporanea con Salvini, e c'è stato il sospetto, forse un po' più di un sospetto, che Conte e Salvini avessero in qualche modo programmato questa uscita comune, ricreando così il famoso asse giallo-verde, e in quel momento c'è stato molto nervosismo nel Partito Democratico. Però Di Maio è stato tutto sommato considerato un alleato più affidabile, più leale di Conte, e soprattutto il Movimento 5 Stelle, che è il principale alleato del movimento del PD nel cosiddetto campo largo, alla fine non ha sbandato. Il timore era che, ed era un timore secondo me più che fondato, era che il Movimento 5 Stelle alla fine si sbandasse, andasse 30 da una parte, 40 dall'altra e 50 da un'altra ancora, che il gruppo proprio si sciogliesse. Perché sappiamo che le componenti all'interno di questo gruppo sono estremamente conflittuali fra di loro. Aveva solo due possibilità il Movimento 5 Stelle per non sfarinarsi. Una era votare compatto contro Berlusconi, questo avrebbe indubbiamente compattato i 5 Stelle. La seconda era votare per Mattarella. Tutte le altre ipotesi avrebbero diviso probabilmente in modo irreparabile il Movimento 5 Stelle. A Letta non serve un Movimento 5 Stelle diasporizzato e polverizzato, sarà un Movimento 5 Stelle che sia in piedi e comunque che sia nella competizione interna al centro-sinistra che sia un po' indebolito, e poi indubbiamente vedere l'avversario principale prendere una batosta così clamorosa, e cioè Salvini, è un elemento di vittoria per Letta, diciamo più una sconfitta dell'avversario che una vittoria sua, ma se l'avversario fa tanti autogol tu a un certo punto sei anche contento.
Allora, volevo chiamare in causa Luigi Ambrosio sul tema della legge elettorale, perché Salvini e anche il ministro Giorgetti, al solo sentirla evocare, nominare in queste ore, hanno subito messo i puntini sulle i, vero Luigi?
Certo, sì, hanno chiesto un incontro a Draghi hanno detto fare il punto su una serie di questioni legate al governo, e hanno già detto no a una nuova legge elettorale. Posso dire che è curioso il loro atteggiamento, soprattutto quello di Salvini. Salvini, tra tutti gli sconfitti di questa settimana del Quirinale, è il più sconfitto di tutti. Però io poco fa lo osservavo da un monitor mentre era in televisione ad audio spento. Aveva la postura solita dell'uomo sempre all'attacco, sempre in campagna elettorale. Evidentemente è un po' come lo squalo che si dice non si può mai fermare, no? Non riesce mai a cambiare atteggiamento, e questo è il suo grande limite, lo ha dimostrato questa settimana. Quindi andrà ancora da Conte, da Draghi, perdonate il lapsus, a fare delle richieste, poi ne parliamo di Conte e Salvini se volete, ma a fare delle richieste. Questo è l'atteggiamento di Salvini pubblico, poi c'è l'atteggiamento dei leghisti privato. Io poco fa ho incontrato qua due presidenti di regione molto importanti per la Lega, il presidente della regione Lombardia Fontana, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga. Ho chiesto a entrambi se volessero parlare con noi in una intervista qui in questa diretta, mi hanno gentilmente detto di no. Federica mi ha detto magari più tardi, vediamo, io sono qua, magari poi lo avvicino ancora. Poi Fontana, fuori registrazione, fuori della diretta, e mi dispiace se voi sentite i rumori sotto, ma insomma poi il lavoro è questo, quello di andare a parlare con le persone, chiedere e provare ad avvicinarsi, mi ha detto insomma la domanda com'è andata, mi ha risposto ma così, insomma, no, un sano sconcerto per lo spettacolo del Parlamento. Ovviamente lui non mi ha riferito altrettanto rispetto a quello che è successo dentro la Lega, ma è chiaro che lui, Fedriga, rappresentano, lo stesso Giorgetti, rappresentano il gruppo della Lega che nei confronti di Salvini ha delle perplessità, e quindi quel ma era evidentemente interpretabile anche come un ma relativo alla condotta del loro segretario.
Sentiamolo.
Poi mi ha detto
adesso
una cosa.
Sì?
Mi ha detto una cosa, mi ha detto io comunque ho grande fiducia in Mattarella per come si è comportato ad esempio sulla pandemia. Mattarella è un grande nastro d'asfalto che copre tutti i problemi in queste ore. Prego.
Benissimo, allora sentiamo Salvini, dichiarazioni al TG1 di una mezz'oretta fa o poco di più.
Sono sollevato perché si rischiava di andare avanti ancora giorni e giorni, veti, litigi, vertici, beghe, questo al di là del centrodestra e del centrosinistra, e tranquillo perché ho fatto come Lega e come centrodestra tutte le proposte possibili, soprattutto in campo femminile, dal Presidente del Senato Casellati, a Letizia Moratti, a Marta Cartabia, Ministra della Giustizia, a Elisabetta Belloni, datemi questi 10 secondi perché dipingere con tinte fosche, come ha fatto chi parlava prima di me e che ha pure fatto il Presidente del Consiglio, colei che il governo ha scelto per guidare il Dipartimento di Sicurezza Interno italiano, non è una bella pagina per il Paese, non è una bella immagine per il Paese. Cioè, prendere a freccette servitrici e servitori dello Stato che poi difendono l'Italia nel mondo non è il mio modo di fare politica, non è un buon servizio. Detto questo, stamattina, avendo capito che sarebbe stata un'altra giornata di questo no, questo no, questo no, semplicemente, cosa che non avevo mai detto per rispetto al Presidente Mattarella, che aveva sempre ribadito io ho finito, scegliete qualcun altro, visto che noi giocavamo a proporre e a costruire e qualcun altro passava il tempo a smontare e a bocciare, ho detto per serietà, non per ripiego, perché qualcuno in questi giorni diceva beh, se non c'è altro andiamo da Mattarella, no, è il Presidente della Repubblica, quindi non può essere un ripiego. Ho detto chiediamo ufficialmente, seriamente, in maniera compatta al Presidente Mattarella di sacrificarsi, di impegnarci in modo tale che da domani il Parlamento torna a fare il Parlamento, il Governo torna a governare. Sono contento di aver messo il mio mattoncino per chiudere questa settimana che rischiava di protrarsi all'infinito. Per quello che riguarda il Presidente Draghi, io l'ho sentito tutti i giorni, l'ho messaggiato poco fa dopo un incontro con Giancarlo Giorgetti, perché i litigi di questa settimana che i telespettatori hanno seguito non vorrei che continuassero per un anno all'interno del governo. Faccio un esempio: il mio collega Enrico Letta oggi, proprio oggi, ha detto che bisogna che il Parlamento si occupi di cambiare la legge elettorale. Ora, con tutti i problemi che hanno gli italiani, dalle tasse alle bollette, alle materie prime, alla scuola dei figli, alla disoccupazione, alle crisi aziendali, pensare nel giorno in cui Mattarella fa il gran sacrificio e il Parlamento lo rinomina, di occupare per mesi il Parlamento coi litigi sulla legge elettorale, è qualcosa secondo me di surreale, di lontano dalla realtà. Quindi io ho mandato un messaggio a Draghi: Presidente, ci vediamo se vuoi, io, te e il Ministro Giorgetti, e ragioniamo dell'anno di sfide che ci aspettano. Sicuramente non di legge elettorale, perché non penso che sia la priorità per nessuno. Fatto salvo che la crisi che mi interessa è quella energetica, che riguarda le famiglie e le imprese, sicuramente pezzi di centrodestra non hanno votato per i candidati di centrodestra. Cioè, io per un mese ho lealmente, generosamente, per affetto nei confronti del Presidente Berlusconi e per rispetto nei confronti degli italiani di centrodestra, ho portato avanti una e più candidature che la sinistra ha sempre bocciato, arrivando a offrire al Parlamento la Presidente del Senato, perché io ricordo che pochi giorni fa il Senato, con 5 Stelle e PD che sono rimasti fuori dall'Aula, ha detto di no alla seconda carica dello Stato, alla vice Mattarella per intenderci. Ma che voti sono mancati? Quelli della Lega? No. La Lega aveva 208 voti e ha portato alla candidata del centrodestra 208 voti. Pezzi di altri partiti sono scomparsi, sono evaporati, quindi io il mio dovere l'ho fatto lealmente fino in fondo. Poi altri hanno fatto altre scelte, condivido l'analisi degli amici di Fratelli d'Italia, farò una proposta come Lega settimana prossima, avendo chiuso, e me ne faccio carico orgogliosamente questa settimana con il reincarico al Presidente Mattarella. Chi non si sente parte di una squadra può andare a giocare con altre squadre. Io non ho nostalgie del passato, dei frittatoni, dei pentapartiti, delle leggi elettorali dove con l'1% tiri in lunga per 6 mesi, e quindi faremo una proposta, spero con gli amici, anzi sono sicuro, con gli amici di Fratelli d'Italia, alla maggioranza degli italiani che non vogliono vivere di passato e di nostalgia.
Ecco, questo era Matteo Salvini poco fa al TG1. Sandro?
Ma mantenendo sempre, come dire, toni pacati ed educati, credo che non si possa non dire che non ci sono limiti all'ipocrisia, all'infingardaggine di quest'uomo, perché per un mese ha detto che la sua intenzione era portare al Quirinale un esponente del centrodestra, e adesso ci viene a dire che lui non aveva proposto Mattarella solo per rispetto per Mattarella, come se lui avesse veramente avuto intenzione fin dall'inizio di arrivare alla soluzione, a cui invece è stato portato a bastonate, una via l'altra. È veramente incredibile la faccia tosta con cui adesso viene a dire che lui non aveva proposto Mattarella solo per rispetto. Lui aveva tutto un altro piano politico che era, come diceva lui stesso, dopo 30 anni di presidente del centro-sinistra, portare il Quirinale a un esponente del centro-destra. Altrettanto imbarazzante trovo che sia questa conversione sulla questione di genere. Adesso improvvisamente Salvini, che non dimentichiamoci quello che diceva le femministe che avevano il burka, era quello che era a favore del DDL Pillon, membro del suo partito, e adesso improvvisamente Salvini scopre la questione di genere perché ha bocciato, perché il centro-sinistra ha bocciato esponenti del centro-destra come impresentabili, come Moratti e Casellati, che erano donne. Insomma, siamo veramente oltre ogni limite dell'accettabilità.
Ma comunque si è qualificato da solo nel dire: ho proposto il presidente del Senato, il ministro Cartabia, cioè tutti con
il linguaggio lo tradisce.
Vabbè, diciamo, lasciamo perdere. Allora, futuro del governo, una delle questioni poste dalla Lega in questo momento, e poi anche la questione di un centrodestra tutto da ricostruire. A proposito del futuro del governo Draghi, con cui devono andare a parlare Salvini e Giorgetti, sentiamo il ministro dello sviluppo economico che cosa ha dichiarato.
Siccome i problemi sono importanti, sono socialmente anche impattanti, se c'è solidarietà di maggioranza ha senso, se no è complicato. Poi ovviamente ognuno fa la sua parte, vedo che Letta pronti partenza via, ha chiesto la legge elettorale proporzionale, vuol dire che inizia, cioè, siamo bene.
Ma, ministro,
ma c'è ancora un centrodestra, a questo proposito c'è ancora un centrodestra che difende il maggioritario?
Quindi su tutti i fronti?
Sui temi politici parla
il segretario. Un rimpasto o un rollaggio?
Non è una questione di rimpasto, il problema è che già i problemi sono rilevanti, lo ribadisco, se siamo una squadra deve essere una squadra. Io ho posto un tema, ma con tranquillità, ma anche per serietà, cioè mi conoscete, sono una persona seria, nel senso che siamo contentissimi di come è finita e poi si ricomincia a lavorare. Però se c'è una crisi aziendale, non è che la colpa può essere della Lega di Giorgetti, ok? Magari che c'è stata 3 anni fa, quando Giorgetti non era al MISE e non c'era neppure la Lega. Se comincia questo gioco qui non finisce più, quindi... Sto dicendo che andiamo avanti, però alcune cose vanno tarate, ma con grande tranquillità e serenità, cioè non c'è polemica.
Incontro che i leghisti avrebbero chiesto a Draghi per lunedì. Un brevissimo stacco e poi andiamo avanti con l'ascolto delle dichiarazioni di oggi che commentiamo insieme.
State ascoltando Radio Popolare.
Ed eccoci dunque, crisi del centrodestra, Salvini dice sono d'accordo con gli amici di Fratelli d'Italia, e ha parlato oggi anche Giorgia Meloni. Sandro, è l'altra grande sconfitta di questa elezione, mi pare.
Sicuramente è lei che aveva convinto Salvini a puntare su Casellati, poi Salvini aveva convinto Berlusconi e questo trio meraviglia è andato poi a impattare, come sappiamo. Però un po' meno, nel senso che è un po' meno sconfitta. Non perché abbia fatto questa gran figura, ma perché lei comunque si ritaglia ancora il ruolo di unica opposizione alla grande alleanza che va dalla Lega all'EU e che vota Mattarella, e si ritaglia anche il ruolo di coerente, perché lei fin dall'inizio voleva una personalità di destra, ha insistito con Berlusconi, ok, è andata a sbattere, stasera vota il nome di bandiera, mi pare che sia Nordio, e quindi ha comunque un'immagine di maggiore coerenza anche nella sconfitta. Mentre Salvini ha fatto la solita figura di quello che un giorno dice una roba, un giorno dice quella dopo, anzi ormai 2 volte al giorno cambiava idea.
Ecco, allora sentiamo Giorgia Meloni, come dici tu, rivendica la sua coerenza all'opposizione e va bene, sul centrodestra sembra un pochino meno ottimista di Salvini, non escludo che ce l'abbia un po' anche con lui.
Mi pare che insomma non si possa far finta di non vedere che eleggere invece il presidente Mattarella, oltretutto al 7° scrutinio, quindi come... diciamo ultima ratio, quasi come candidato di risulta, cosa che io considero irrispettosa al presidente uscente, è oggettivamente un'anomalia, e perché penso che sia nella responsabilità di Fratelli d'Italia dover salvare la faccia a quelle decine di milioni di italiani che votano centrodestra, perché il principio che si vuole affermare in questa nazione è che tra le decine di milioni di italiani di centrodestra, non ci sono figure che hanno la dignità per ricoprire le massime cariche dello Stato. È un racconto al quale Fratelli d'Italia non si piegherà mai, per rispetto a quegli italiani che non sono italiani di serie B, che meritano di misurarsi in una normale democrazia dell'alternanza. Il problema è che noi siamo in un Parlamento nel quale si preferisce barattare 7 anni di presidenza della Repubblica con 7 mesi di stipendio, con 7 mesi di legislatura, e anche questo non mi sembra dignitoso per l'idea che io ho della politica. Perché, voglio dire, io mi considero una conservatrice, ma conservare per me significa conservare le idee e le regole, non conservare le poltrone. Per cui quello che sta accadendo, francamente, lo trovo imbarazzante per la politica, e penso che oggettivamente Fratelli d'Italia debba mantenere la sua posizione. Lo farà probabilmente da sola, non è la prima volta che accade, ma siamo fieri di essere ancora una volta l'unico partito che in questa vicenda è entrato e uscito esattamente con la stessa posizione che aveva.
Cosa succede adesso nel centrodestra?
Ma guardi, il centrodestra parlamentare mi pare che non esista. Il centrodestra è ancora maggioranza nella nazione, credo che debba avere rappresentanza politica. Noi lavoreremo per dare quella rappresentanza politica. Credo che bisogna ricominciare da capo, oggettivamente. Bisogna rifondare un centrodestra da capo. Per, ripeto, per rispetto alle persone che in questa nazione sperano un giorno di vedere le cose cambiare. Il fallimento della classe politica, che dopo 7 votazioni va dal presidente uscente, che aveva chiesto di non metterlo in questa posizione, e gli chiede disperatamente di fare un altro mandato, è oggettivo e sotto gli occhi di tutti. C'è chi ne è stato più responsabile, chi ne è stato meno responsabile sicuramente, ma è un fallimento di tutti. Credo che, diciamo, si debba lavorare per ripartire da capo, e sicuramente Fratelli d'Italia si assume questa responsabilità.
Lavorate con Salvini e Tajani ancora, con Forza Italia e Lega, vi incontrate?
Ma aspettavo un atteggiamento diverso da molte persone, sì. Aspettavo un atteggiamento diverso da molte persone, ma aspettavo che il centrodestra avesse molto più coraggio e molta più convinzione nel fare una cosa che era alla portata, e cioè battersi con dignità, a viso aperto, con orgoglio, per eleggere un Presidente della Repubblica, diciamo, distonico rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi anni, perché quello che è accaduto in questi giorni di voti parlamentari dimostra che era un obiettivo, certo, non scontato, bisognava lavorarci, bisognava crederci, ma c'erano i margini per eleggere un Presidente della Repubblica che non fosse proveniente dalla storia della sinistra. E questa cosa mi fa impazzire che si sia rinunciato prima di tentare davvero. Mi dispiace, noi come Fratelli d'Italia abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, lo dico agli italiani, diciamo, che credono in noi, che penso stiano guardando questa giornata un po' attoniti, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, e penso che voi ne siate stati testimoni. Altri non ci hanno creduto.
Così Giorgia Meloni, e in questa carrellata di dichiarazioni, di conferenze stampa di questo pomeriggio, finiamo con l'audio di Matteo Renzi, che in sostanza ha detto ai giornalisti: ecco, mi hanno copiato, perché nel 2015 ero stato io il kingmaker dell'elezione di Mattarella come segretario del Partito Democratico, mica come quel pasticcio del 2013 che ha fatto Bersani, e mica come quel mezzo pasticcio che stava per fare Letta questa volta, insomma, un po' rivendicato un suo ruolo che fu, e sentiamolo.
Il quadro che emerge per il Paese è che le due scelte, quella di Mattarella del 2015 e quella di Draghi del 2021, accompagneranno l'Italia anche nei prossimi anni, per cui sono molto contento. Credo che chi poteva utilizzare questa occasione, avendo molti delegati, per avere quella leadership politica di cui aveva parlato per mesi e mesi, non sia riuscito nel proprio intento. Però questo è un problema che riguarda evidentemente i leader del centrodestra. Io ieri sera qui, meno di 24 ore fa, ero preoccupato per una torsione istituzionale del Paese che portava la capo dei servizi segreti a diventare Presidente della Repubblica, oggi sono contento che ci sia una risposta istituzionale con l'elezione di Sergio Mattarella per i prossimi 7 anni. Forse, questo lo dico io, e magari non tutti sono d'accordo, visto lo spettacolo del 2022 e anche quello del 2013, possiamo fare 2 riflessioni. La prima è che nel 2015 c'è stata regia politica e nel 13 e nel 22 no. La seconda, più interessante, è che probabilmente è arrivato il momento di fare eleggere il Presidente della Repubblica ai cittadini, perché se lo eleggono i cittadini, il Presidente della Repubblica si candida, fa campagna elettorale, va casa per casa, porta a porta, strada per strada, città per città, va nei programmi televisivi, nei talk, spiega quello che vuol fare. Invece questo sistema, che è un sistema pensato nel 1946-47, è molto barocco, è un sistema che andava bene per un mondo che non aveva le televisioni che sono qui davanti a noi, che non aveva i social, che non aveva le agenzie di stampa come le abbiamo d'oggi, che non aveva un'attenzione mediatica come quella che c'è oggi, e quindi forse quel sistema andava bene per l'Italia che usciva dal fascismo. Forse oggi bisognerebbe prendere atto che 75 anni dopo tutti insieme possiamo voltare pagina. Quindi io spero che il presidente Sergio Mattarella, che è stato un grande presidente e sarà un grande presidente, possa anche essere l'ultimo presidente eletto così. Il mio sogno sarebbe quello di vedere finalmente il Presidente della Repubblica eletto direttamente dai cittadini. Questo naturalmente impone delle riforme costituzionali, dopodiché alla parola Renzi, riforme costituzionali, direi che possiamo, di fronte a questa parola, fermarsi e io andare a prendere
un po' di autoironia.
E meno male, perché meno era quello male. Che abbiamo pensato tutti. E ancora tutti. Vuole cambiare,
oddio,
la Costituzione. Non gli è bastata una volta. Per fortuna, dopo, come dire, la fanfaronata, c'è stato il tocco autoironico. Gli va dato atto. Gli va dato atto che nel 2015 fece un eccellente lavoro con Mattarella. Bisogna anche aggiungere che a questo giro invece non ha praticamente toccato palla. E bisogna anche aggiungere, se posso, che forse piegare, come ha detto lui, piegare l'attuale Costituzione alle esigenze mass mediatiche e comunicative non mi sembra una straordinaria idea, ma qui ognuno può avere la sua idea.
Anna Bredice, bisogna anche dire che Renzi aveva una signora maggioranza in Parlamento con una quantità di grandi elettori come segretario del Partito Democratico ben diversa da quella di cui disponeva sicuramente Bersani e anche Letta.
Certo, certo, sì, però in ogni caso lui, insomma, adesso rivendica di aver portato la svolta ieri sera con un no deciso alla candidatura della Belloni e quindi di aver dato la svolta che questa mattina poi ha portato Mattarella, ma la scelta di Mattarella non è mai stata Italia Viva dall'inizio, a differenza del PD e dei 5 Stelle.
Sì, ci mettiamo in un angolo, che pronto?
Esatto.
Sì, Luigi, adesso sta finendo Anna, poi ti diamo la linea col senatore Rampelli.
Okay, va bene.
E questa sì, è la situazione, poi chiaramente lui dice che non cambierà niente nel governo, però insomma con una divisione così evidente e visibile, quella che è avvenuta oggi tra Forza Italia e Salvini e la Lega, avrà gioco forse Renzi a stare ancora di più nell'ago della bilancia e dialogare sia con uno schieramento che con l'altro.
Ecco.
E quindi insomma lui rivendica un po' questa soluzione, come è nello stile di Renzi poi del resto in questi anni.
Grazie Anna Bredice, con te ci risentiamo nel giornale radio. Lasciatemi salutare il prossimo ospite di questa diretta, che è il professor Alessandro Campi, politologo dell'Università di Perugia. Buonasera e benvenuto.
Buonasera, un caro saluto a lei.
Le chiedo 2 minuti per restare con l'inviato alla Camera, con l'onorevole Rampelli, che è nostro ospite. Campi, resti in linea per favore. Luigi Ambrosio.
Eccoci qua con il senatore Rampelli. Innanzitutto la mascherina tricolore era la stessa che aveva Salvini nei giorni scorsi, e qui c'è un po' la mascherina è un po' un simbolo. La mia è rossa oggi, ma solo oggi. Nei giorni scorsi era bianca, centristi la mettono azzurra, leghisti la mettono verde, ovviamente il senatore Rampelli, Fratelli d'Italia, la mette tricolore, più per l'istituzione o per, come dire, la vostra priorità nazionale?
No, intanto a me piace la mascherina tricolore, quindi c'è un fatto estetico, e poi comunque penso che sia un segno d'appartenenza, visto che si usa poco e talvolta soltanto in momenti tragici il tricolore, oppure in momenti frivoli
quando vinciamo agli europei di calcio.
Esatto. Devo dire oltretutto che una volta solo mi è capitata in aula di non portare la maschera tricolore ed è successo un incidente a un mio collega, quindi insomma finché non sarà finito il Covid-19 mi approvvigionerò di altre maschere tricolore.
Va bene, c'è anche la scaramanzia, però ovviamente non era questa la domanda vera che le volevo fare, senatore Rampelli. Salvini ha appena detto che non ci sono problemi con Fratelli d'Italia.
Beh, oddio, diciamo, noi abbiamo appreso questa mattina dalle agenzie il desiderio di Salvini di sostenere il secondo mandato per il Presidente della Repubblica in carica, Sergio Mattarella. Quindi qualche problema c'è, perché intanto non è stato concordato secondariamente. Ieri quando abbiamo fatto il vertice dei leader del centrodestra, l'unica cosa su cui si concordava e si convergeva era il non sostegno a una candidatura di Mattarella. Questo valeva sia per Salvini e sia per Forza Italia, insomma Tajani attraverso Berlusconi.
Vi ha un po' spiazzato questo cambio repentino?
Sì, ma diciamo che ci ha spiazzato senz'altro, ma il tema è che politicamente è incomprensibile. Noi quando siamo qui dentro abbiamo il dovere comunque di assumere delle scelte che siano comprese intanto dai nostri elettori, ma possibilmente da tutto il popolo italiano, insomma, a prescindere dalle simpatie e antipatie politiche. Io penso che il sostegno da parte del centrodestra a Sergio Mattarella sia incomprensibile, a maggior ragione perché era stato negato nelle ore precedenti.
Senti, le faccio un'ultima domanda prima di dare la linea al prossimo nostro ospite. Adesso per voi c'è un'autostrada davanti, Forza Italia si è sganciata dal centrodestra, con Salvini i rapporti sono quelli che sono, ma secondo lei, al di là di quello che farete voi, queste fratture sono sanabili o il centrodestra è finito davvero?
Noi siamo vincolati a una maggioranza silenziosa di centrodestra che c'è nella società reale e vogliamo lavorare per dare adeguata rappresentanza a questo blocco sociale che comunque ha diritto ad avere, diciamo, spettacoli diversi rispetto a quelli che sono stati dati in questi giorni qui nel Parlamento italiano. E quindi lavoreremo intanto per rappresentare noi come Fratelli d'Italia al meglio questo elettorato. Dopodiché bisogna capire che cosa hanno in testa i nostri alleati, perché se questa è la procedura che loro vogliono continuare a percorrere, a utilizzare, sicuramente noi non siamo d'accordo, perché così ci si fa tutti male e soprattutto si contribuisce al distacco dei cittadini dalla politica e dalle istituzioni.
Grazie senatore Rampelli, vi restituisco la linea, vado anch'io a scrivere per il 19:30.
E ci risentiamo nel giornale radio. Grazie Luigi. Allora, professor Alessandro Campi, politologo dell'Università di Perugia, lei ha sempre studiato, osservato con grande attenzione le dinamiche del centrodestra. Mi pare che ci siamo conosciuti noi di Radio Popolare e lei quando era direttore della Fondazione Fare Futuro, mi corregga se sbaglio, era vicino a Gianfranco Fini.
È una vita fa,
è una, sì, è passata un'era geologica, questo è vero, ma insomma chi meglio di lei in questo momento per dirci questo centrodestra ha un futuro?
Ma guarda, il problema non è soltanto il centrodestra, quello che è successo oggi con la, diciamo, rielezione necessitata di Mattarella avrà conseguenze sulla vita, credo, un po' di tutti i partiti e dell'intero sistema politico, perché è chiaro adesso tutti si stanno intestando il merito di questa soluzione. E in realtà se si voleva Mattarella lo si poteva leggere subito, sono stati costretti ad eleggere Mattarella perché le coalizioni, si è visto che sono soltanto sulla carta, ci sono profonde divisioni, ma ci sono anche divisioni molto forti all'interno dei singoli partiti. Questo vale per centrodestra, per la Lega, per Forza Italia, ma vale anche per il PD e vale anche forse più che altri per il Movimento 5 Stelle. Quindi io mi aspetto veramente degli smottamenti anche piuttosto significativi in previsione del prossimo appuntamento politico importante che saranno le elezioni del 2023. Certo, per quanto riguarda il centrodestra, io tendo a pensare che andranno seguite con attenzione le componenti centriste del centrodestra a questo punto. La decisione extremis di Forza Italia di muoversi in autonomia, i segnali di nervosismo che sono venuti da cespugli centristi e le strane convergenze che si sono create con Matteo Renzi, tutto questo mi fa pensare che in prospettiva quel mondo cercherà di aggregarsi, e questo naturalmente potrebbe avere un effetto divisivo con l'area di appunto cosiddetta del centrodestra, dove la crescita della Meloni potrebbe spingere una crescita magari accentuata da questa decisione che Fratelli d'Italia ha preso di mantenersi puro e coerente fino alla fine. Vedremo adesso i prossimi sondaggi se premieranno questa scelta, ma se la Meloni dovesse continuare questa sua tendenza all'ascesa, potrebbe anche determinarsi la scelta da parte della Lega e della componente centrista di insomma, mettersi insieme nel tentativo di isolare la Meloni. Sono tutti scenari che andranno ovviamente verificati, però questa elezione difficilmente non potrà avere contraccolpi sull'intero sistema politico e su queste aggregazioni che si è visto essere talmente sulla carta. Vale per il centrodestra, che in realtà sembrava il gruppo più compatto, ma alla fine vale anche per il cosiddetto campo progressista. Insomma, in questa fase tutto si è visto, meno che una minima unità di intenti da parte di Letta, del PD, insieme al Movimento 5 Stelle e a Conte. Insomma, al di là della propaganda, ognuno è stato per conto suo, quindi
professore,
dovremmo tener conto.
Professore, buonasera. Sì. Giglioli, in parte lei nella sua ultima parte, la penultima parte del suo discorso ha anticipato la domanda che le volevo fare, però volevo andare un po' più avanti su quello. Questa elezione appunto rappresenta, almeno per me, un prima e un dopo. Un prima e un dopo in cui si vede come ci sia una grossa forza centripeta che stacca pezzi e dalla destra e dalla sinistra, che va verso quell'alleanza che è un po' quella che c'è in Parlamento e che probabilmente cercherà di ripresentarsi in qualche modo anche con una legge elettorale diversa, e per questo si parla di legge elettorale, come alleanza prossima avventura del 2023 in poi. Insomma, Salvini ha dimostrato anche di fronte all'Europa, alle cancellerie, alle economie, di essere un grandissimo pasticcione, di essere totalmente inaffidabile come politico. Tanto è bravo nel fare propaganda nelle piazze, nei social, quanto poi nel palazzo della politica fa pasticci. E quindi c'è questa, come dire, forza centripeta che porta mezza Lega, tutta Forza Italia, sicuramente i centristi di Coraggio Italia, eccetera, eccetera, verso un'alleanza larga con il PD e con quella parte di 5 Stelle, che perché i 5 Stelle hanno già subito questa forza centripeta, no? Quando sono andati con Draghi, metà sono andati via, un gruppo è andato via, quello di Alternativa c'è, ed è, sembra lo stesso destino che debba succedere a destra.
Sì. Dobbiamo lasciare sedimentare le cose, perché in effetti in questi giorni sono successi singoli fatti molto significativi, alcuni dei quali ancora non riusciamo a valutare. Faccio un esempio: ieri sera, quando c'è stata la candidatura della Belloni annunciata congiuntamente da Salvini e Conte, sostenuta immediatamente da un tweet di Grillo, che era un modo per dire al popolo grillino: io sto con Conte. Insomma, si è verificata una cosa inedita per quel mondo, e cioè che Luigi Di Maio ha, come dire, politicamente mandato a quel paese, uso diciamo in maniera più educata il linguaggio grillino, sia Conte, Passi, ma anche Beppe Grillo. Adesso questa cosa è passata un po' in cavalleria, ma insomma è stato un punto di svolta nella vita di quel mondo. Vuol dire che Luigi Di Maio ha intenzione, non dico di mettersi in proprio, ma probabilmente sta facendo un gioco
sì,
che non collima né con quello di Conte, tantomeno a questo punto con quello di Grillo. Per quello che riguarda Salvini sono d'accordo anch'io, ha cercato di intestarsi il ruolo di kingmaker, di riprendersi la scena dopo solo mesi e mesi di relativa oscuramento. Gli è andata molto male. Adesso vedremo che cosa ci si inventerà. Io starei attento a immaginare un grande pasticcio politico parlamentare che appunto riprenda la maggioranza che sostiene Draghi, perché in quel modo non si va da nessuna parte. Si pongono le condizioni perché Giorgia Meloni arrivi al 70%, quell'alleanza è totalmente naturale, anzi io mi aspetto che semmai degli smottamenti, nel senso che ognuno cercherà di fare il suo gioco sganciandosi da quella alleanza. Non si può immaginare che questi partiti vadano all'appuntamento delle elezioni all'interno di, appunto, un grande amalgama dove si perdono tutte le differenze. Il PD sta con la Lega, che sta con il Movimento 5 Stelle, che sta con l'EU, che certo, sta con Forza Italia, che sta con i centristi, e appunto,
grazie,
vuol dire, come dire, fare il gioco di Giorgia Meloni, che a questo punto è l'unica
non
che
aspetta
ha una
altro, infatti oggi pomeriggio in una conferenza stampa ha rivendicato
fuori da questa grande pappa politica che insomma è naturale. Allora passi la formula dell'unità nazionale in un momento di emergenza, ma il momento di votare bisognerà quindi creare un'offerta che sia riconoscibile,
differenziata. Grazie professor Campi.
O vince la Meloni oppure gli italiani restano a casa e non vanno più a votare. A
Alessandro Campi, a partire da lei, politologo dell'Università
grazie,
di Perugia,
professore,
grazie per essere stato.
Grazie molte a voi, un caro saluto
e
buon lavoro.
E grazie per aver atteso e per essere con noi questa sera il collega Marco Cremonesi del Corriere della Sera. Ciao Marco.
Ciao, grazie a voi.
Allora, senti, tu segui invece la Lega da molti anni. Intanto ti chiedo una tua personale valutazione di come si è mosso Salvini questa settimana.
Viene da ridere, giusto?
Sì, nel senso che non è che ci sia molto da aggiungere. Secondo me c'è, non so come dirla meglio, c'è una confusione completa sul piano della comunicazione che ormai sembra essere l'unico su cui si muove Salvini e la realtà, la politica, nel senso che il suo bisogno di come dire, andare ininterrottamente di fronte alle telecamere per fare ipotesi che ovviamente sono mitragliate poco dopo è qualcuno non dice non sorprendente, ce lo si poteva aspettare, qualche altro dice ma cosa gli sta succedendo, però insomma è abbastanza stravagante quello che è successo.
Marco, ma c'è un prima e un dopo nel centrodestra dato da questo evento? Io ho questa impressione.
Ma secondo me è una supernova, è tutto che è impazzito, nel senso che il primo giorno col voto alla Casellati si era preso atto che i centristi seguono un'altra strada, non so se saranno filoguidati da Matteo Renzi, ma non è escluso, e cercheranno anche di costituire un soggetto politico che vada a presidiare il centro. Con oggi è saltato anche l'asse che aveva faticosamente retto fino a ieri con Giorgia Meloni, che stamattina ha detto di essere esterrefatta, che non è stata poi più consultata e che ovviamente presidierà il centro, il presidierà la destra dello schieramento politico, e lei, non Salvini. E quindi per Salvini si pone il tema di Salvini Premier. Ha ancora senso il logo della Lega Salvini Premier?
Già.
Sei Premier se gli altri ti riconoscono una cosa, no? Una leadership che è andata in frantumi, e quindi è tutto da rivedere, perché poi vedremo probabilmente come regge l'onda d'urto di questa fase sulle amministrazioni locali che ci sono, sulle elezioni amministrative che ci saranno, su poi ovviamente lo spazio politico, parlando del 2023, sulle elezioni, ma certamente niente come prima,
di gran lunga
è fin banale dire, cioè è stato un risultato sbalorditivo, no? Entri con lo spadone dicendo devo scegliere io, esci con Mattarella senza più centrodestra. Dici,
una figura di palta epocale che credo abbiano visto anche nelle cancellerie europee, anche fuori dall'Italia, come sì, lui è incapace di far politica.
Ma sì, nel senso che a un certo momento voglio dire, una roba di questo genere dovrebbe essere, cioè la parola dimissioni dovresti buttarla lì, magari senza, non lo so, senza dar seguito così, però ci starebbe pure. Invece mi dicono che alla riunione che ha fatto oggi con i grandi elettori, no? Quindi parlamentari, più governatori e via dicendo, non c'è stata la benché minima autocritica, rifarei tutto come prima, ho sbagliato solo a fidarmi di Conte, Letta, di miei interlocutori.
A posto. Marco. Senza grazie parole. Senti, grazie Marco Camanesi, per questo tuo racconto, questa tua analisi, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie,
a presto, ciao.
Ciao.
Ed era Marco Cremonesi del Corriere della Sera. Noi ci fermiamo qui perché lasciamo la linea al giornale radio e poi naturalmente Presi per il Colle prosegue anche con voi, anche a microfono aperto, per commentare questa prossima, ormai vicina, elezione di Sergio Mattarella.
Subito dopo il GR, a dopo.
A dopo.